Allora, adesso vi passa anche il foglio con la parte di, del documento sinodale che appunto ha tra i vari capitoletti il capitoletto mettendo al centro la parola di Dio, che sta dentro al più ampio paragrafo, capitolo, non so, comunque, è della formazione, no? Marco? Poi, grazie. Una chiesa di discepoli missionari adulti nella fede. Formare alla maturità della fede. Quindi, anche ieri nel gruppo veniva un po' fuori, no? Che l'importante è Gesù, è vero. Però è anche vero che è importante avere fede, è vero, però è anche vero che la fede matura, si consolida, ne scopriamo tante sfaccettature. Questa consapevolezza ci mette nella disposizione appunto di non pensarci mai arrivati, no? E quindi appunto una maturità della fede. Questo perché, lo leggo tutto questo, per attuare la conversione sinodale missionaria, quindi per attuare l'obiettivo che il sinodo si è dato, quindi questa conversione sinodale missionaria della Chiesa, sarà indispensabile investire nella formazione degli adulti, affinché ogni battezzato, secondo la sua vocazione, possa... Ah sì sì, no, ma perché ho sottolineato anche le cose, però. Ma ce l'ho. Possa contribuire in maniera matura e responsabile alla missione della Chiesa. Nella comunità tutti sono discepoli missionari, nessuno è puramente destinatario della formazione. Tutti sono chiamati ad essere soggetti attivi e hanno qualcosa da donare agli altri. E poi c'è il passaggio sulla valorizzazione del laicato associato nelle sue diverse espressioni, in quanto esso può offrire un significativo sostegno al protagonismo missionario di tutti i laici e le laiche nel dialogo e nella collaborazione con le diverse istanze della società. Quindi, come dire, formarci e formarci in maniera comunitaria per maturare nella fede è l'elemento necessario per poi riuscire a essere sinodali missionari. Vai avanti. E questo mi ha fatto ripensare, nello statuto della CICE, cioè che ogni laico è chiamato di Azione Cattolica, ma mi viene da dire in generale, al fine apostolico missionario della Chiesa, e mi è tornata alla mente l'Evangelii Gaudium, che credo che sia una veramente un'ispirazione, un regalo che Papa Francesco ci ha fatto a tutti i fedeli. Lui si indirizza ai fedeli cristiani, a tutti, per invitarli in una nuova tappa evangelizzatrice, no? Quindi quando dicevamo una conversione missionaria, che fa strano per certi versi, perché la Chiesa è di per sé missionaria, cioè ha voglia di raccontare il messaggio bello che ha ricevuto da Gesù, la buona notizia, però appunto ogni tanto questa idea missionaria ha preso anche delle cantonate, e negli ultimi tempi, ci dicevamo anche ieri nei gruppi, forse abbiamo perso molto smalto, no? Molto la gioia che l'Evangelii Gaudium ci aiuta a rimettere al centro, si è un po' persa. E se penso anche a quando proponiamo la formazione, facciamo formazione, cioè diventa, sembra subito tutto un po' pesante, perché non credo che ci perdiamo il nocciolo della questione, no? E qui secondo me lo ripropone bene il fatto che quando dice: la proposta è vivere a un livello superiore, però non con minore intensità. La vita si rafforza donandola e si indebolisce nell'isolamento e nell'agio. Di fatto coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri. Quando la Chiesa chiama all'impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale. Qui scopriamo un'altra legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione alla fin fine è questo. E appunto mi piaceva contestualizzare il discorso che, adesso poi ci arriviamo, sul mettere al centro la parola di Dio, perché la parola di Dio ci aiuta a uscire da noi stessi e allo stesso tempo a realizzarci. E mi sembra interessante come questo donare la vita agli altri in realtà dà soddisfazione innanzitutto a noi. Non so come spiegare, per certi versi mi sembra un po' un mistero, per altri versi mi sembra che quando siamo contenti perché vediamo che gli altri attorno a noi sono contenti è una banalità per certi versi, ma di fatto è quello che ci rende poi missionari. E poi avanti. Quindi la parola di Dio è il primo strumento della formazione alla fede. Quindi, anche come diceva prima il Vescovo, questa lampada che ci aiuta a entrare in noi stessi, a farci fare degli scatti, a farci probabilmente andare verso una possibile pienezza di vita, la parola di Dio è proprio questo strumento, questa fonte. Principio fondamento della missionarietà dei credenti. Quindi se non stiamo sulla parola di Dio, possiamo fare tante parole, tanti documenti, tante elucubrazioni, ma probabilmente ci perdiamo il nocciolo della questione. Alla sua lettura e meditazione ha fortemente invitato il Concilio Vaticano II, ribadendo che ignorare le scritture significa ignorare Cristo. Nel ripensare le proposte formative per la maturazione della fede dei battezzati e per metterne nelle mani dei credenti il primo strumento per nutrire il loro rapporto con il Signore, dalle diocesi emerge fortemente il desiderio di un'esperienza cristiana meno formale, capace di costruire relazioni fraterne fondate sull'ascolto condiviso della scrittura, per imparare a integrare la fede nei diversi ambienti di vita. Sottolineato, fondato sull'ascolto condiviso della scrittura. Quindi in qualche misura il sinodo, sempre per questa necessità di una conversione sinodale della Chiesa, e non è una dimensione intimistica la lettura della parola, ma ci invita proprio ad un ascolto condiviso della scrittura. È diverso leggere il Vangelo per conto proprio o essere insieme, leggerlo insieme, a volte anche senza che tutti lo commentiamo, no? Però è proprio diverso il modo in cui ci arrivano le parole se siamo in più persone. C'è veramente una densità diversa, non so se vi è capitato di sperimentarlo. Era interessante come al sinodo c'hanno tutte le volte, in tutte le sessioni, noi andavamo giù, tendenzialmente si lavorava, il grosso del lavoro era il sabato e poi a volte anche la domenica, e tutte le volte si iniziava con un momento di preghiera. Se voi, non so, avete un po' di dimestichezza di riunioni in cui si deve decidere qualche cosa, il stare lì fermi anche quando facciamo in parrocchia, no? a pregare all'inizio, sembra quasi una pratica da dover fare, perché sì, siamo in chiesa, invece, e quindi tutti hanno un po' fretta. Noi le prime volte, anche con Eugenia, vedevamo che c'era un po' di non dico di fastidio, ma quasi, no? A perdere del tempo. Avevamo già solo 2 giorni, siamo arrivati da 1000 parti d'Italia a Roma e vuoi star lì un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora su, a pregare. Dobbiamo decidere, abbiamo tanti di quegli argomenti da dover fare, che cosa stiamo lì, no? Ed sono stati bravi, devo dire, e anche coraggiosi per certi versi la presidenza del comitato sinodale tutte le volte ci facevano pregare, facevamo prima mezz'ora abbondante di ascolto, con anche dei momenti di silenzio. Anche lì, se voi immaginate una situazione, una riunione in cui si dice, appunto, anche le nostre riunioni in parrocchia, no? Ci troviamo la sera, abbiamo 1 ora e mezza, stiamo 3 minuti in silenzio, sembrano infiniti quei 3 minuti, voi dite, ma senti, stare zitto, stavo zitto a casa, sono venuto a stare zitto qua. Eppure è lo spazio che ci regaliamo per aprirci veramente alla presenza del Signore. E quindi l'ascolto anche della parola, un ascolto condiviso dove tutti insieme ci mettiamo lì e, tra virgolette, perdiamo quel po' di tempo insieme per metterci la presenza del Signore, è veramente importante, e ce lo diciamo anche nel sinodo, per imparare a integrare la fede nei diversi ambienti di vita. Alla luce del cammino sinodale sarà quanto mai opportuno che nell'approfondimento della scrittura si faccia ricorso anche al metodo della conversazione nello spirito, affinché la parola pregata e interiorizzata diventi esperienza di fede vissuta nel quotidiano. Questo passaggio qui anche qua è interessante, perché per certi versi pensiamo che, e il Vescovo giustamente ci ha detto, attenzione a come leggiamo la parola, non è che ci si può improvvisare, la possiamo leggere in maniera testuale come leggiamo il giornale. Dobbiamo capire quando è stata scritta, quindi ci vogliono delle competenze anche su quello che sulla conoscenza della parola proprio. Però facendo così, se facciamo solo così, rischiamo di dire ok, la parola è per gli studiosi, per quelli che l'hanno studiata, noi ascoltiamo solo cosa loro ci dicono. Invece la parola di Dio è una parola viva, una parola che il Signore ci regala e regala la vita di ciascuno, e questo fa sì che ognuno di noi ha, tra virgolette, diritto a poter sentire quella parola in maniera personale e poterlo condividere con gli altri. E proprio perché lo si condivide, non diventa una convinzione mia personale, perché se io faccio dire, non so, commentiamo insieme un brano, e in prima battuta mi viene da interpretarlo in un certo modo, ed è stride questa cosa qua, vedo già nella faccia degli altri che dicono, non so, se appunto, quando, vabbè, niente, non faccio esempi. Questo essere insieme e la conversazione nello spirito, sapete, ha 3 passaggi in qualche misura. Il primo passaggio in cui ognuno dice quello che ha sentito, no? Senza vergognarsi, quello che ha sentito è legittimo, quello che sentiamo. Il secondo giro, ognuno sottolinea la cosa, tra virgolette, più interessante che ha sentito, e questo aiuta a purificare, tra virgolette, ciò che ognuno di noi ha sentito, perché ci concentriamo su quello che veramente emerge in maniera più significativa. E questo, farlo attorno alla parola, è veramente un qualcosa di che non siamo abituati a fare. Già non siamo tanto abituati a stare sulla parola, a maggior ragione avere il coraggio di dire cosa mi ha detto, e poi avere anche l'umiltà di sentire che forse quello che ho capito forse non era proprio centrato, e allo stesso tempo la soddisfazione di sentire che quello che ho percepito forse si avvicina a quello che veramente il Signore mi voleva dire. Ah, che bello! E diventa un'esperienza comunitaria, e diventa un'esperienza che ci fa sentire chiesa, che ci fa sentire fratelli, che ci fa sentire, tra virgolette, sullo stesso piano, no? Tutti ci aiutiamo gli uni gli altri. Pertanto l'Assemblea Sinodale avanza le seguenti proposte. che le chiese locali incoraggino e coordinino iniziative per l'ascolto e l'approfondimento comunitario della parola di Dio, anche in contesti domestici, consapevoli che la qualità evangelica delle relazioni interpersonali è decisivo per la vita cristiana. Quindi è decisivo per la vita cristiana le relazioni interpersonali. Se noi abbiamo, poi c'è anche non entrerò nelle altre cose, ma c'è anche la parte della liturgia, eccetera. Se noi abbiamo delle liturgie in cui siamo spettatori, non c'è relazione tra noi e il resto delle persone che sono in chiesa con noi e tra noi e il celebrante, perché si scappa subito, non c'è relazione, noi ci stiamo perdendo ciò che è decisivo per la vita cristiana. E forse uno dei motivi, ieri si diceva non c'è più gente che viene, cioè, forse questo è uno degli aspetti decisivi per cui i ragazzi, i giovani non si sentono coinvolti, non si sentono in una relazione, si sentono spettatori o studenti a scuola quando facciamo il catechismo come se fosse un passaggio di nozioni, invece è qualcosa che ci deve coinvolgere a livello personale. E poi, avanti alle seguenti proposte, l'altra è che le chiese locali, in collaborazione con i diversi uffici diocesani e le realtà ecclesiali, predispongano e sostengano percorsi e sussidi per approfondire la parola di Dio, anche in contesti accademici, con un'attenzione particolare all'utilizzo dei nuovi linguaggi digitali. E qui appunto si rimanda alle chiese locali, noi non abbiamo un contesto accademico in diocesi di Acqui, e quindi questo ovviamente vale per tutti come discorso, quindi si ribadisce la necessità di studiare e di avere delle competenze per affrontare la parola di Dio, quindi questo viene ribadito in questa parte. E però l'altra cosa interessante sono i nuovi linguaggi digitali. Io ho messo lì Pregaudio, che è un'applicazione delle riflessioni secondo me molto sintetiche, molto semplici, alla portata di tutti, e può essere uno modo di approfondire la conoscenza della parola, no? Certo non basta, anche questo, perché è decisivo per la vita cristiana che la parola di Dio la spezziamo insieme e non soltanto noi con internet, perché quello aiuta a conoscerla a volte, ma non basta. E chiudo, visto che siamo nel tempo di Natale, e visto sono andato a ricercarmi un po' di dipinti dell'Annunciazione, e ci sono Gesù, il Verbo si è fatto carne, quindi la parola al centro significa mettere al centro Gesù, e chi l'ha messa più al centro addirittura, come dire, è stato il grembo che ha custodito nostro Signore, perché aveva la parola, e qui questo qui di Leonardo da Vinci è là con, adesso non si vede benissimo, ma si sfoglia la parola tra le mani, Maria. E così come in quell'altro dipinto del Beato Angelico, mi piaceva perché qui appunto è maestosa la parola sopra, ma basta anche tenerla come libricino sulle ginocchia, però se io la metto al centro, ce l'ho al centro, ho al centro la persona. Ecco, questo volevo anche dire, che mettere al centro la parola non vuol dire diventare tutti degli intellettuali o dei professori di lettere, vuol dire che io so che la parola mi porta il Signore al centro della mia vita. Quindi anche lì, quando iniziamo una qualunque riunione, anche se facciamo la preghiera veloce, anche soltanto un versetto della parola di Dio, però è veramente pensare che grazie a quella parola io sto di fronte al Signore, a una persona, non sto di fronte soltanto delle lettere o dei fonemi. E questa cosa qua mi ha fatto, tra virgolette, sorridere, perché c'è Duccio da Buoninsegna che ha fatto un'annunciazione della morte di Maria, che non risulta da nessuna parte a livello di testi biblici o quant'altro, è una sua c'è un ciclo di Maria in cui c'è anche questa raffigurazione, in cui l'angelo gli porta l'annuncio del suo martirio in qualche misura. Quindi una roba che non c'entra, cioè non è un'elaborazione del pittore, ma la cosa interessante è che la parola era comunque di fronte a Maria, cioè il fatto che per Maria la parola di Dio fosse al centro. E c'è un'ultima cosa, perché ho anche guardato in altri, quelli lì erano tutti del 1400, questo qui del 1300, quello di Duce di Buoninsegna, e anche nelle icone, nella tradizione iconografica più orientale, qua Maria ha tiene stretta nella mano, più discreta rispetto a noi occidentali che ci piace, ce l'ha in mano. Quindi così mi piaceva concludere con Maria che ha al centro la parola, ce l'ha così al centro, che ci ha regalato nostro Signore.